Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Mi aveva detto che molti anni fa, nell'isola di Lipari, un vecchio signore si era trasformato in uno scoglio. La cosa non mi aveva esageratamente stupito, dato l'aspetto di quelle rupi marine e del signore. In breve, la storia che l'amico mi aveva raccontato, di terza o quarta mano, era questa. Viveva nel secolo scorso, a Messina, un signore che possedeva una piccola flottiglia di barche da pesca. Suo figlio unico, ancora giovinetto, fu preso dall'amore del mare e spesso usciva con i pescherecci del padre, il quale ne era insieme orgoglioso e preoccupato. Ma una notte, a ridosso dell'isola di Lipari, poche decine di metri dalla costiera occidentale, un colpo di mare travolse il ragazzo che non fu più ritrovato. Da quel giorno il padre, impazzito dal dolore, si trasferì a Lipari e ogni giorno, mare permettendo, andava con una barchetta sul posto dove il figlio aveva trovato la morte, qui trattenendosi per ore. E invocava ad alta voce il ragazzo e gli faceva discorsi interminabili. Parecchi anni passarono così. Il padre, rimasto vedovo, era ormai vecchio e soltanto nelle giornate di grande bonaccia poteva assecondare il suo vizio dissennato. Finché una sera egli fu atteso invano di ritorno. Si andò sul posto, non si trovò che la barchetta vuota, la quale oscillava al placido respiro delle acque. Ma con un sommo stupore, proprio in quel punto, i pescatori, che conoscevano quella costa meglio della loro casa, notarono che era spuntato dalle acque uno scoglio che prima non esisteva. Si pensò quindi che finalmente il dolore, senza rimedio, avesse pietrificato il vecchio. E da allora, mi raccontava l'amico, di notte anche i giovani più fieri non osano avventurarsi nei pressi e girano al largo. Ma da lontano, specialmente nei periodi di grande luna, si odono le invocazioni, i singhiozzi, le grida e i gemiti del padre disperato. Mi diceva anche l'amico che verso sud quello scoglio ha le fattanze di un uomo vecchio e scarno e che appunto nelle alte ore notturne la bocca si apre e chiude parlando eppure gli occhi si aprono per lacrimare. Ma guai a colui che osasse con sguardi indiscreti violare la solitaria afflizione. Un pescatore che si arrischiò a farlo perdette nel giro di pochi mesi tutti e quattro i suoi figli. La favola in un certo senso era molto bella e quest'anno, tornato per diporto nelle Eolie, chiesi più precise informazioni. Le leggende però fioriscono e si espandono quanto più viaggiano lontano per il mondo. Se si va a cercare il costrutto nel luogo d'origine, di solito non si trovano che brandelli di nebbia. A Lipari alcuni pescatori conoscevano, tra i molti picchi, piccoli e grandi emergenti dal mare, lo scoglio denominato U Vecchio Signore. Ma non sapevano dire niente di più. La lacrimevole storia dell'armato impazzito per la morte del figlio nessuno la conosceva, tranne un signor anziano di notevole dignità esteriore che tentai di avvicinare a un caffè. Avrà avuto 60 anni, era massiccio, sbarbato alla perfezione, indossava una camicia immacolata con le maniche corte e mi ricordava l'attore che impersonò il capo della onorata società nel filo Il Mafioso con Alberto Sordi. Mi perdoni, gli dissi, lei è qui di Lipari? Proprio così, rispose con lentezza, proprio così. Ma qui d'inverno non vivo. Potrei sapere... Ecco, vorrei chiederle soltanto un'informazione, di carattere, diremo così, folcloristico. Dica, dica. Lei ha mai sentito la storia di un signore di Messina che a tanti anni fa si è trasformato in uno scoglio? Udimmo, udimmo da piccoli, furono le sue testuali parole, tante bizzarre cose. E qui fece un sorriso tra il diplomatico e il diffidente. Ma gli anni passano. Per caso lei sa come si chiamava e quando è successo il fatto? Il fatto, se si può dire fatto, risale al 1870 perlomeno, ma potrebbe anche essere anteriore, addirittura non essere mai avvenuto. Perché lei non ci crede? Non mi faccia dire, la prego, cose che io non... Guardo l'orologio a polso. Ma tardi è, mi scusi, se ne andò salutando con ossequio da tutti gli avventori del caffè. Sulla banchina del porticciolo, il giorno dopo, chiese a due ragazzetti dove potessi trovare una barca con fuoribordo per fare il giro dell'isola. Il mare giaceva in moto senza palpito di onde. Non occorre gran bastimento per simile spedizione. I ragazzi schizzarono via e dopo neanche 5 minuti erano di ritorno col più strambo barcaiolo che avessi mai incontrato. Era alto, scheletrico, intensamente pallido e gli si sarebbero dati perlomeno 96 anni se il volto affilatissimo avesse avuto una sola ruga. Anche per il singolare cappello di paglia, attesa orizzontale e larghissima, ricordava certe meridiane apparizioni dei tropici carichi di fatalità, balenanti dalle pagine di Conrad. Ma ciò che più colpiva era la sua totale assenza. Quale è dei fantasmi, i quali ignorano tutto quello che avviene intorno. Notai le scarne braccia terminavano in mani morbosamente nocchiute, che si muovevano con fatica, a rivelare lunghi travagli di artrosi. Anche il pasto era stento e alquanto tremulo. Se il mare non fosse stato così rassicurante, mai avrei accettato un accompagnatore tanto problematico. «Lo sai?» chiesi per la prima volta. «Dov'è lo scoglio del vecchio signore?» Lui abbassò un poco la testa, forse in segno di assenso, e senza più guardarmi si diresse a un guscio miserabile ormeggiato con un moncone di spago pochi metri più in là. Per salirvi fece un inceppato saltino che si ripercosse in tutto il filiforme corpo con spasimo doloroso. Io lo seguì. L'uomo che dissi di chiamarsi Crescenzo con facilità insospettata mise subito in azione uno sdrucido motorino della dimensione di una macchina fotografica e si ripartì. Poi noi due con ritmico borbettio ripartimmo. Io sedevo di fronte immobile con una mano sul comando del fuoribordo. Egli mi guardava in volto, però non mi vedeva. Tale almeno era la mia sgradevole impressione. Intanto si era varcato il molo e la barchetta si avviava verso il passaggio tra Lipari e Vulcano. Oltrepassato il paese, la natura si faceva subito selvaggia, le rive si drizzavano in dirupanti a fratti di forme insolite e sinistre. Quante diverse le architetture delle Eolie, dei solenni, romantici e così umani scenari della costiera amalfitana, per esempio di Ischia o di Capri, anche qui pareti a picco, guglie e precipizi, ma conformi alla fantasia dell'uomo, fondali da melodrammi verdiani, anteri e strapiombi coronati di verde, insieme a sperrimi soavi, propizi alle vertigini d'amore. Mentre laggiù, le muraglie e i picchi si contorcono, nudi e bruciati, in pose di angoscia e delirio, sempre rammemorando l'inferno che di sotto cova nel suo fuoco. Molti scultori d'oggi farebbero bene a risanguare la loro gracile ispirazione costeggiando le Eolie, dove la natura ha moltiplicato inesauribili invenzioni di mostri giganti, ragni, accartocciati, ciclopici, organi dalle canne, sbilenche, contorte sirene, ruderi crollanti, mascheroni dilaniati, con busti altari, graniti che saette, nefande piaghe, suppurrate, gnomi e orchi in castigo, perfide cittadelle, sconsacrate cattedrali. E così crea in brevissimi spazi solitudini profonde e in ogni angolo addensa ciò che è la sua suprema bellezza, cioè il mistero. «È quello il vecchio signore?» chiese Crescenzo, come se fu circa a metà della costa occidentale dell'isola. «Lo avevi riconosciuto subito?» Lui si voltò a guardare e poi fece il cenno di sì. Addossato a una drammatica muraglia, per cui facilmente può sfuggire lo scoglio, non era alto più di una quindicina di metri. La forma era tozza e tondeggiante, senza culei o spine. Verso sud, cioè verso di noi che ci avvicinavamo, presentava una lieve concavità tormentata da un groviglio di orribili perturbanze gialle e violacee che si incurvavano in giù come cera in procinto di fusione. Il sole illuminandola quasi a picco, le ombre disegnavano un volto lontanamente umano, la faccia di un corrucciato deposta che si disfaceva nella morte. Dalle due presunte cavità orbitali scendevano ormai cristallizzati abbietti scoli di colore purpureo, e alla base, laddove le tenere onde, urtando, segnavano una minima striscia di schiuma, si apriva una minuscola caverna. Quando si fu molto vicini, benché il mare fosse morto, si udì tuttavia là dentro, nel pertugio nero, il rigurgito dell'onda che dava suono di singhiozzo. Pregai Crescenzo di spegnere il motorino. Con stento egli sistemò sugli scalmi i due remi, che servivano a non scarrocciare. Ora, nel grande silenzio, nel grande sole, il sugulto dell'acqua e del botro si scandiva più dolente e cavernoso. «È vero, chiesi, che questo è un vecchio signore di Messina trasformato in pietra?» «Dicono», gli mormorò afono. «È vero che di notte chiama suo figlio morto e gli parla?» «Dicono», rispose. è vero che fa venire che è vero che venire qui di notte porta disgrazia? Mi guardò inespressivo come se non avesse capito. Sotto l'assurda tesa del cappello, il volto senza età aveva la trasparenza delle meduse morte. Poi disse: Anche io sono di pietra, da 25 anni, e mi fissava dondolandolo adagio la testa. Anche tu, un figlio? Il fantasma fece cenno di sì. Giovanni si chiamava, disse, sotto capo di Marianne. Marina, Matapà.
Thank you.
Bisogna fare qualcosa. Non si può andare avanti così, disse Edda in tono supplichevole al marito. Cosa vuoi che faccia per Diana? Urlò quasi Stefano. Era esasperato. Sua moglie lo guardò con occhi lucidi. Poi lanciò un'occhiata atterrita alla porta spalancata della dispensa ed ebbe un brivido. «Se hai una minima idea in proposito, tirala fuori subito», le disse il marito più dolcemente, pentito dello scatto di prima. «Non so cosa pensare, Stefano, ho paura, tanta paura», piagnucolò lei. «Con stanotte è la quinta volta che succede», prese a dire Stefano quasi parlando a se stesso. «L'abbiamo svuotata due volte per vedere se c'era qualche animale o chissà che cosa diavolo cosa». Abbiamo anche messo trappole per topi senza risultato. In casa non può essere entrato nessuno perché dormiamo con la porta e le finestre sprangate e nessuna di esse è mai stata forzata. Eppure, ogni due o tre notti succede. Stefano si avvicinò lentamente alla dispensa e con cautela infilò dentro la testa per un primo controllo. Sua moglie emise un brevissimo gemito e si chiuse la vestaglia sul collo. Il barattolo della marmellata di fragole era aperto e la grossa fetta di crostata avanzata dalla sera precedente era sparita. Quando il marito ritrasse la testa, Edda gli chiese: «Manca di nuovo qualcosa?» «La crostata è mezzo barattolo di marmellata», fu laconica la risposta. «Che succede, Stefano? Quando finirà questo incubo?» Lui si voltò e parve guardarla, ma la sua mente stava lavorando a pieno ritmo nell'ennesimo tentativo di trovare una spiegazione. All'improvviso lo sguardo gli si illuminò come se un'idea geniale lo avesse folgorato e si batté con violenza il palmo della mano destra sulla fronte. «Perbacco!» esclamò. La moglie lo guardò sorpresa, ma l'espressione spaventata non le era ancora scomparsa dal volto. Prima che potesse dire qualcosa, Stefano aggiunse: «Che stupido a non averci pensato prima, ma certo che esiste una spiegazione plausibile. Uno di noi deve essere sonnambulo, ecco chiarito tutto». Questa convinzione, anche se per il momento non si basava su prove concrete, contribuì a far tornare quasi serena l'atmosfera di casa, perché per entrambi era molto più rassicurante pensare di avere un sonnambulo fra le pareti domestiche che dover spiegare altrimenti un fenomeno a dir poco inquietante. Inoltre il sonnambulismo poteva essere curato e non rappresentava una cosa eccessivamente preoccupante. Tutt'altro fatto sarebbe stato il dover fronteggiare le misteriose incursioni senza avere la minima idea di chi potesse essere l'autore. Che si trattasse di un ladro era ridicolo solo il pensarlo. In casa non erano mai stati sottratti né soldi né oggetti preziosi. Il luogo visitato era sempre stata la dispensa. Saltuariamente anche il frigorifero, e all'appello erano mancate soltanto le ghiottinerie in esse contenute. Si sarebbe trattato di un ladro ben strano se costui si fosse introdotto nottetempo nella loro casa semplicemente per abbuffarsi di torte, budini e marmellate. D'altronde, non poteva trattarsi nemmeno di topi o di altri animali, non solo perché le varie trappole predisposte non erano mai scattate, ma soprattutto per il fatto inconfutabile che nessun animale era in grado di svitare tranquillamente barattoli e usare cucchiai e coltelli. Più ci pensavano, più i due giovani sposi si convincevano come l'unica spiegazione possibile fosse quella del sonnambulismo da parte di uno di loro due. Forse era proprio Stefano ad essere affetto da questo disturbo che lo induceva a sua insaputa al saccheggio di dolci, poiché senza dubbio era più goloso di Edda. Comunque fosse, lui non aveva mai sospettato nulla, e nemmeno sua moglie, evidentemente. Ma questo non era poi così strano, se si considerava il fatto che lei aveva il sonno molto più pesante. Le visite alla dispensa erano iniziate circa un mese prima, naturalmente sempre di notte. La prima volta erano scomparsi dal frigorifero due budini e la crema, mentre dalla dispensa era stato sottratto un grosso pezzo di torta di mele. In cucina avevano trovato un po' di disordine, un coltello usato per tagliare la torta, si trovava sul tavolo e un cucchiaio, che era certo servito per mangiare budini, stava sul lavandino. Inoltre le briciole del dolce erano sparse un po' dappertutto. Dopo quella volta le inspiegabili abbuffate notturne si erano puntualmente verificate con una frequenza quasi settimanale, senza che Stefano ed Edda, dapprima sorpresi e poi seriamente preoccupati, riuscissero a venirne a capo del mistero. Essi non avevano fatto parola con nessuno, inizialmente perché credevano di poter trovare da soli una spiegazione, più tardi perché si convinsero che sarebbero stati scambiati per matti o per una coppia di burloni in vena di prendere in giro il prossimo. Così nell'arco di un mese si erano trovati entrambi sull'orlo di un collasso nervoso, quando finalmente Stefano aveva avuto il lampo di genio che gli avrebbe permesso di verificare la sua ipotesi e di scoprire chi dei due fosse l'affamato e goloso sonnambulo. La notte successiva all'ultimo saccheggio della dispensa la trascorsero per metà dormendo e l'altra metà montando la guardia. Infatti avevano stabilito due turni di sentinella per potersi sorvegliare a vicenda. Edda vegliò con molte difficoltà fino alle 2. Poi Stefano le dette il cambio fino al mattino. Naturalmente non accadde nulla di insolito e quando si alzarono nella dispensa non era stato toccato niente. Questo fatto rafforzò in Stefano la convinzione che le incursioni precedenti fossero da attribuirsi proprio al sonnambulismo di uno di loro, solo che quella notte il fenomeno non si era verificato. Poi, però, gli venne in mente che il giorno prima sua moglie non aveva preparato alcun dolce, quindi nella dispensa non c'era niente che potesse scatenare la golosità del visitatore notturno. Ne parlò con Edda e insieme stabilirono di preparare una bella torta di noci e di pinoli, che piaceva moltissimo a entrambi e che avrebbe senz'altro funzionato ottimamente da esca. Così quella sera, dopo aver assistito a un programma della televisione, si coricarono abbastanza presto, lasciando nella dispensa la torta dalla quale mancavano soltanto due piccole fette. Stefano avrebbe fatto il primo turno di guardia, Edda il secondo. La veglia sul comodino segnava mezzanotte, la sveglia, e 50, quando Stefano, che stava leggendo un libro, udì un leggerissimo rumore provenire dalla cucina. Si irrigidì e tese l'orecchio. Edda dormiva profondamente al suo fianco. Attese 2 o 3 minuti, ma non udì altro. Si mise nuovamente a leggere, ma si rese subito conto di farlo solo con gli occhi, perché tutti gli altri sensi erano talmente in allarme e la sua mente era pronta ad analizzare quanto i sensi l'avrebbero trasmesso. Quando le sue orecchie captarono un lieve rumore metallico, Stefano lasciò cadere il libro sulle coperte e provò immediatamente un terribile disagio molto vicino alla paura. Stavolta non aveva dubbi, il rumore c'era stato. Aspettò di aver raccolto il coraggio necessario ad alzarsi, poi prese dal comodino la vecchia pistola del padre morto, alcuni mesi prima, e scalzo com'era, si avviò lentamente e nel massimo silenzio verso la cucina. Dopo un tempo che gli parve interminabile, giunse quasi in fondo al corridoio. A meno di un metro poté intravedere la porta di cucina, aperta per metà, e rimase per un po' in ascolto. Ma tutto ciò che udì furono i battiti furiosi del suo cuore, mentre la tensione nervosa gli procurava un tremore in tutto il corpo. Poi finalmente trovò la forza di entrare, balzò in avanti con la pistola spianata e accese la luce. Appena la cucina fu illuminata, Stefano sentì le ginocchia farsi di burro e fu costretto ad appoggiarsi alla parete. La porta della dispensa era spalancata e sul tavolo era appoggiato un piccolo pezzo di torta avanzata, accanto ad un coltello che era servito per tagliarla. Nella stanza, ovviamente, non c'era anima viva. Il giorno seguente, Edda, terrorizzata dal racconto di quanto era avvenuto durante la notte, si mise a piangere a dirotto rischiando una crisi isterica. Non volle rimanere in quella casa un'ora di più, così suo marito dovette assoggettarsi ad un trasferimento provvisorio presso i suoceri. Se ne andarono quello stesso giorno, portandosi dietro 2 valigie piene di indumenti e 2 oggetti di prima necessità. A Stefano era dispiaciuto moltissimo abbandonare la loro casa, ma nemmeno lui se la sentiva di rimanerci dopo quello che era accaduto. Si lambiccò il cervello per un'intera settimana nel tentativo di trovare una spiegazione ai fatti a cui aveva assistito, ma ogni volta giunse alla conclusione che doveva trattarsi di avvenimenti sovrannaturali. Anche in seno alla famiglia di Edda, l'opinione generale era quella, ed una simile convinzione aveva gettato tutti quanti in uno stato di prostrazione. Lui però non riusciva a convincersene pienamente. Era mai possibile che di punto in bianco la sua casa fosse diventata meta delle passeggiate notturne di uno spirito irrequieto e goloso? La cosa gli parve semplicemente assurda. E poi, quando mai si era sentito dire che uno spirito avesse bisogno di nutrirsi? Qualsiasi uomo ragionevole si andava ripetendo, non poteva accettare una simile spiegazione, senza uno straccio di prova. Il mistero della dispensa sarebbe certamente rimasto insoluto per sempre, se, qualche giorno più tardi, egli non si fosse recato al cimitero per portare dei fiori freschi sulla tomba del padre. Mentre era chino per togliere il mazzo dei crisantemi ormai appassiti dal vaso di Onice, il suo sguardo cadde su qualcosa che ebbe il potere di fargli gelare il sangue. Accanto alla lapide di marmo bianco della tomba paterna c'era un vasetto di vetro vuoto. Sull'etichetta colorata, sporca di terra ma intatta, si potevano leggere abbastanza chiaramente tre parole: marmellata di fragole. Impietrito dallo stupore, Stefano rimase a guardare l'oggetto per alcuni minuti. Intanto alla sua coscienza affiorò il pensiero di suo padre ucciso dal diabete dopo lunghi anni di malattia, durante i quali lui, così goloso, era stato costretto a una dieta rigorosissima. Poi, ancora incredulo, allungò la mano per afferrare il vasetto sporco di marmellata. Fu allora che notò anche le briciole sparse lì intorno. Mentre la verità prendeva forma nella sua testa, ne raccolse una un po' più grande delle altre per esaminarla. Si accorse così di avere fra le dita un pinolo.
l'ingegnere Roberto Paudi, assistente alla direzione della Comprax e assessore all'urbanistica, andò su tutte le furie quando una sera sorprese la bambinaia Esther, che per placare un capriccio del piccolo Franco gli diceva: «Guarda che se non fai il bravo, questa notte arriverà il babau!» Era intollerabile, secondo lui, che per educare i bambini si ricorresse ancora a stolte superstizioni che potevano creare nell'acerba psiche dei penosi complessi. Fece una predica alla ragazza, che se ne andò piangendo, e lui stesso mise in letto il figlio, il quale ben presto si quietò. La notte medesima, il babau, lievitando a mezz'aria come era suo costume, si presentò nella camera dove l'ingegnere Paudi dormiva da solo, procurandogli qualche minuto di orgasmo. Il babau, come è noto, assumeva, a seconda dei paesi e delle costumanze locali, forme diverse. In quella città, da immemorabile tempo, aveva le sembianze di un gigantesco animale di colore nerastro, la cui sagoma stava tra l'ippopotamo e il tapiro. Orribile a prima vista. Ma a ben osservarlo, con occhi spassionati, si notava, per la piega benigna della bocca e il luccichio quasi affettuoso delle pupille, relativamente minuscole, un'espressione tutt'altro che malvagia. Si intende che, in circostanze di una certa gravità, sapeva incutere trepidazione e anche paura, ma di solito eseguiva le sue incombenze con discrezione, avvicinatosi al lettuccio del bambino da redarguire, non lo svegliava nemmeno, limitandosi a penetrare nei suoi sogni, dove lasciava, questo sì, una traccia in peritura. Si sa bene, infatti, che pure i sogni degli infanti piccolissimi hanno una capienza illimitata e accolgono senza sforzo anche bestioni mastodontici come il babau, i quali possono compiervi tutte le evoluzioni del caso in piena libertà. Naturalmente, presentandosi all'ingegnere Paudi, l'antica creatura non aveva una faccia troppo bonaria, adottando anzi la fisionomia, si intende ingigantita, del professore Gallurio, da 2 mesi nominato commissario straordinario della Comprax, società che stava navigando in difficili acque. E questo professore Gallurio, uomo severissimo se non addirittura intrattabile, era appunto la bestia nera del Paudi, la cui eminente posizione nella ditta poteva, in tale regime commissariale, correre notevoli rischi. Il Paudi, risvegliatosi in un sudario di gelida traspirazione, fece in tempo a scorgere il visitatore che se la filava attraverso il muro. La finestra non sarebbe bastata a tanta mole, mostrandogli la monumentale cupola del suo posteriore. Si guardò bene il Paudi il mattino successivo dallo scusarsi con la povera Esther. L'avere constatato di persona che il babau esisteva davvero accresceva anzi, insieme al suo sdegno, la ferma determinazione di fare tutto il possibile per togliere di mezzo il tipo. Nei giorni successivi, in tono scherzoso come è naturale, egli andò tastando il terreno con la moglie, gli amici e i collaboratori, e rimase stupito nell'apprendere che l'esistenza del babau era generalmente data per scontata, quale classico evento della natura, come la pioggia, il terremoto e l'arcobaleno. Soltanto il dottor Gemonio, dell'ufficio legale, sembrò cadere dalle nuvole. Sì, da piccolo aveva sentito parlare vagamente della cosa, ma poi si era ben persuaso che era un nebete favola senza costrutto. Quasi intuisse la sua aspra avversione, il babau da allora prese a frequentare con notevole assiduità l'ingegnere, sempre con la sgradevole maschera del professor Gallurio, facendogli le boccacce, tirandolo per i piedi, scuotendogli il letto, e una notte giunse al punto da accucciarglisi sul petto, che per poco non lo soffocava. Non c'è quindi da meravigliarsi se il Paudi, alla successiva riunione del Consiglio Comunale, ne parlasse a qualche collega. Si poteva sentire, in una metropoli che si vantava di essere all'avanguardia, il perpetuarsi di un simile sconcio degno del Medioevo? Non era il caso di provvedere finalmente con mezzi risolutivi? Furono dapprima fuggevoli pourparlers di corridoio, scambi informali di vedute, diciamo. In breve, il prestigio di cui godeva l'ingegnere Paudi gli diede via libera. Non passarono 2 mesi che il problema veniva portato in consiglio comunale. Va da sé che, a scanso di ridicolo, l'ordine del giorno non faceva parola del babau, ma al comma 5 accennava soltanto a un deplorevole fatto di disturbo per la quiete notturna della città. Contrariamente a quanto il Paudi si aspettava, non solo l'argomento fu preso da tutti in seria considerazione, ma la sua tesi, che poteva apparire ovvia, incontrò vivaci opposizioni. Si levarono voci a difendere una pittoresca quanto inoffensiva tradizione che si perdeva nella notte dei tempi, a sottolineare la complessiva innocuità del mostro notturno, tra l'altro del tutto silenzioso, a rilevare i benefici educativi di quella presenza. Ci fu chi parlò addirittura di un attentato al patrimonio culturale della città qualora si fosse ricorsi a misure repressive, e l'oratore si ebbe una salva di applausi. D'altro canto, nella questione di merito, prevarsero alla fine gli irresistibili argomenti di cui troppo spesso si fa forte il cosiddetto progresso per smantellare le ultime rocche del mistero. Si accusò il babau di lasciare una malsana impronta negli animi infantili, di suscitare talora incubi contrari ai principi della corretta pedagogia. Furono messi sul tappeto anche motivi di igiene. Sì, è vero, il mastodonte notturno non insudiciava la città né spargeva escrementi di alcun genere, ma chi poteva garantire non fosse portatore di germi e virus? Né si sapeva nulla di positivo circa il suo credo politico. Come escludere che le sue suggestioni, in apparenza così elementari se non rozze, nascondessero insidie sovversive? Il dibattito, a cui i giornalisti non erano stati ammessi data la delicatezza del tema, terminò alle 2 dopo mezzanotte. La proposta Paudi venne approvata con una esile maggioranza di 5 voti, in quanto alla sua applicazione pratica si nominò un'appassionata commissione di esperti, di cui il Paudi stesso, fu presidente. Infatti, proclamare l'ostracismo al babau era una cosa, un'altra il riuscire a eliminarlo. Chiaro che non si poteva fare assegnamento sulla sua disciplina civica, tanto più che era dubbio se fosse in grado di capire la lingua. Né era pensabile di catturarlo e di assegnarlo allo zoo municipale. Quale gabbia avrebbe trattenuto un animale, se era animale, capace di volare attraverso i muri? Anche il veleno era da scartare, mai il babau era stato visto nell'atto di mangiare o di bere. Il lanciafiamme allora? Una piccola bomba al napalm? Il rischio per la cittadinanza era eccessivo. La soluzione, insomma, se non impossibile, si presentava assai problematica, e già il Paudi si sentiva sfuggire di mano il desiderato successo quando gli si profilò un dubbio. Sì, la composizione chimica e la struttura fisica del babau erano ignote, ma, come di molte creature registrate nell'anagrafe delle leggende, non poteva per caso essere molto più debole e vulnerabile in quanto si supponesse? Chi lo sa? Forse bastava una semplice pallottola tirata nel punto giusto e giustizia era fatta. Le forze di pubblica sicurezza, dopo la delibera del Consiglio Comunale, controfirmata dal sindaco, non poteva che collaborare. Fu istituita in seno alla squadra mobile una pattuglia speciale dotata di automezzi veloci radiocollegati. La cosa fu semplice. Unica circostanza strana, una certa riluttanza da parte di sottufficiali ed agenti a partecipare alla battuta. Era paura? Era il timore oscuro di violare una porta proibita? O semplicemente un nostalgico attaccamento a certi esagitati ricordi d'infanzia? L'incontro avvenne in una notte gelida di plenilunio. La pattuglia, appostata in un angolo scuro di Piazza 500, avvistò il vagabondo che navigava placido a circa 30 metri di altezza, simile a dirigibile giovanetto. Gli agenti, il mitra puntato, avanzarono. Intorno non un'anima viva. Il breve crepitio delle raffiche si ripercosse d'eco in eco molto lontano. Fu una scena bizzarra. Lentamente il babau si girò su se stesso senza un sussulto e, zampe all'aria, calò fino a posarsi sulla neve, dove giacque supino, immobile per sempre. La luce della luna si rifletteva sul ventre enorme e teso, lucido come guttaperca. «Una cosa che preferirei non rivedere una seconda volta», disse poi l'appuntato Onofrio Cottafavi. Una chiazza di sangue si allargò incredibilmente di sotto la vittima, nera alla luce lunare. Furono chiamati subito per telefono quelli della Sardegna per lo sgombero del relitto. Non arrivarono in tempo. In quei pochi minuti il gigantesco coso, come fanno i palloncini bucati, si rattrappì a vista d'occhio, si ridusse a una povera larva, divenne un vermettino nero sul bianco della neve. Infine anche il vermettino sparì, dissolvendosi nel nulla. Rimase soltanto la turpe chiazza di sangue che prima dell'alba gli idranti dei netturbini cancellarono. Si disse che in cielo, mentre la creatura moriva, risplendesse non una luna, ma due. Si raccontò che per tutta la città uccelli notturni e cani si lamentassero lungamente. Si sparse voce che molte donne, vecchie e bambine, ridestate da un oscuro richiamo, uscissero dalle case, inginocchiandosi e pregando intorno all'infelice. Tutto ciò non è storicamente provato. Di fatto, la luna proseguì senza scosse il suo viaggio prescritto dall'astronomia. Le ore passarono regolarmente, ad una, e tutti i bambini del mondo continuarono a dormire placidi, senza immaginare che il buffo amico nemico se n'era andato per sempre. Era molto più delicato e tenero di quanto si credesse. Era fatto di quell'impalpabile sostanza che volgarmente si chiama favola o illusione, anche se vero. Galoppa, fuggi. Galoppa, superstite fantasia. Avido di sterminati, il mondo civile ti incalza alle calcagna. Mai più ti darà pace.
Yeah.
Lo scoglio, tratto da Le notti difficili di Dino Buzzati.
Il secondo racconto si intitola Il mistero della dispensa di Maurizio Centini, tratto da Due lancette nell'inchiostro.
L'ultimo racconto si intitola Babau, che è tratto sempre dalle notti difficili di Dino Buzzati.
Places I